tutti. Oggi la trasmissione, come avevamo annunciato, è una trasmissione che ci consente di avere delle connessioni con l'esterno, e avrà come per oggetto il problema del importantissimo e molto attuale del salario minimo orario. Il salario minimo orario ne parliamo adesso, e abbiamo già in linea Roberto Ceccarelli, giornalista del Manifesto, e però informiamo gli ascoltatori che il salario minimo orario è già oggetto di 3 proposte di legge, una dei 5 Stelle che sono stati primi nel 2014, poi quella del PD e la più recente è quella di LeU. Quindi 3 proposte di legge che sono giacenti al Parlamento, e la prima domanda che farei a Roberto è se lui sa come ci si sta muovendo, se stanno in un cassetto a riposare o c'è qualche iniziativa, perché queste proposte di legge no, possono fare il loro iter parlamentare. Buongiorno Roberto, a te la parola.
Buongiorno, è stata incardinata la discussione nelle commissioni lavoro, sono state fatte delle audizioni, il provvedimento è stato più volte annunciato sia nel corso del primo governo Conte che in questo breve scorcio d'inizio del secondo governo Conte. I lavori sono stati rallentati dalle note vicende legate alla presentazione della legge di bilancio. Mi sembra che siano in corso dei tentativi nell'attuale maggioranza di trovare una quadratura rispetto alle 3 proposte che poc'anzi citavi, all'interno anche di un confronto appena abbozzato durante il primo governo Conte, poi citato più volte con i sindacati, soprattutto i sindacati confederali, che hanno posto una serie di obiezioni decisive rispetto all'impostazione generale del provvedimento.
Ecco, se è tutto, diciamo, dal punto di vista parlamentare, se ci puoi dire cosa risulta a te rispetto all'atteggiamento che hanno avuto i sindacati, l'atteggiamento che sta avendo la Confindustria, e da ultimo, sperando in una risposta positiva, se c'è in qualche movimento di lotta in corso o annunciato, no, questo obiettivo anche, diciamo, in altre forme, che però allude, diciamo, a questo obiettivo, o ecco, diciamo, queste 3 componenti, se si sono espresse, come si sono espresse.
Partendo dai movimenti in senso generale, no, non esiste un movimento generale che chiede un salario minimo orario legale in Italia. Sì, nel caso dei rider, che hanno inserito sostanzialmente questa richiesta all'interno di un pacchetto di norme e diritti più volte sottoposta all'attenzione del governo e delle altre parti sociali nel corso degli ultimi anno e mezzo, con alterne vicende, come è noto. Per quanto riguarda la questione rider, il Parlamento si è finalmente espresso a proposito di un emendamento presentato dal governo, tra l'altro nel cosiddetto decreto salva imprese, dove effettivamente è passata, che è attualmente in corso di conversione e lo dovrà essere entro il prossimo 3 novembre. Effettivamente sono passati, questo emendamento al decreto prevede una serie di tutele, di diritti minimi che riguardano sia il pagamento della prestazione che la tutela della salute, dell'incolumità e previdenziale dei lavoratori, dei ciclofattorini. Allo stesso tempo, non al momento attuale, per quello che è possibile dire, questo emendamento non risolve affatto il problema posto dai collettivi auto-organizzati del nuovo sindacalismo sociale in tutta Italia, quindi 3 anni, che è il riconoscimento del vincolo di subordinazione del lavoro digitale effettuato dal ciclofattorino che consegna cibo a domicilio per le grandi aziende del food delivery in Italia. Il riconoscimento del lavoro subordinato nella prestazione della consegna, non perché questi fattorini diventino d'emblée dipendenti di queste piattaforme digitali, è la condizione necessaria affinché tra l'altro venga riconosciuto anche il cosiddetto salario minimo agli stessi rider. Quindi la situazione da un lato rappresenta dubbio avanzamento rispetto alle condizioni attuali, dall'altra parte no, come sempre nella politica si va avanti per approssimazione, nella politica e nelle lotte. Per quanto riguarda il provvedimento sul salario minimo in quanto tale, diciamo il grande problema è lo scontro che sta avvenendo da mesi ormai, prima rispetto alla proposta dei 5 Stelle, poi sostanzialmente recuperata e presente nelle proposte di Leo e del PD, è il problema dei contratti nazionali. I sindacati confederali sostanzialmente ritengono che una legge sul salario minimo orario legale al di fuori di una connessione sia logica che giuslavoristica rispetto ai contratti nazionali esistenti potrebbero favorire da parte dell'azienda il ricorso a pratiche speculative di sottosalario e di cancellazione vera e propria dei contratti nazionali vigenti. Quindi dopo un lungo dibattito anche molto complesso e non proprio chiarissimo, perlomeno all'opinione pubblica, si è almeno stabilito il tema che questa legge sul salario minimo orario legale dovrebbe essere agganciato alla contrattazione nazionale. Chiaramente questo presenta una serie di problemi, perché se si pensa che questo provvedimento sia rivolto alle categorie di lavoratori e lavoratrici estranei al contratto nazionale, bisognerebbe anche individuare le tipologie singole di rapporti di lavoro di questo tipo e immaginare un modo per caso per caso per portarle all'interno della contrattazione nazionale, cosa che eventualmente si potrebbe fare, ma presuppone percorsi empirici e tutti ancora da comprendere e da studiare. E credo che sostanzialmente davanti a questa difficoltà, che può essere anche oggettiva, anche la definizione della stessa misura si sia un po' arenata.
E la posizione della Confindustria come si è manifestata?
Ma segnali contraddittori, almeno per quello che sono le mie informazioni. Inizialmente erano contrari, poi sono sembrati assumere un atteggiamento interlocutorio, ma molto dipende dalla determinazione del legislatore, del governo, che in tutta evidenza non ha ancora compreso quale deve essere la strada da seguire. Poi molto è dipeso anche dal repentino cambio di maggioranza avvenuto, come è noto, a tra agosto e settembre e di cambio di governo, per cui se all'inizio i 5 Stelle pensavano di procedere sparati, sono stati sostanzialmente bloccati dall'opposizione interna al governo da parte della Lega. Adesso il governo è formato da forze che in linea generale sono favorevoli.
Di principio, solo di principio.
Sì, sono favorevoli, il problema è che adesso devono capire in che modo superare il problema, affrontare il problema sollevato dai sindacati.
Senti Roberto, a me è capitato di leggere diversi articoli sul Sole 24 Ore in cui il Sole 24 Ore diceva o millantava, non lo so, però non è mai stato smentito, che c'era pieno accordo tra Confindustria e sindacati confederali rispetto alla a una cosa molto vaga che era, diciamo, il valore erga omnes dei contratti. Ora, i contratti erga omnes ci stanno non da adesso ma dalla Costituzione la loro validità, quindi non si capisce quale debba essere. E poi soprattutto mi sembra che i numeri che ho letto sono di pura fantasia. Addirittura in un articolo si diceva che il 95% dei lavoratori dipendenti aveva la copertura sindacale. A me sembra questa proprio una falsità grossa come una casa. Le fonti sindacali a noi risulta che pensano di avere una rappresentatività che va intorno al 30% dei lavoratori e il 25% delle aziende. Quindi mi pare proprio un marchingegno, no, per sostenere la posizione dei sindacati, quella di dare un valore molto limitato a questo eventuale salario minimo e al modo in cui verrà approvato. E d'altra parte però c'è anche la considerazione che a un diritto fondamentale come quello al lavoro e quindi al salario, gli articoli che se ne occupano, rispondere con un fatto negoziale, contrattuale, mentre chiaramente il valore di una legge attuativa della Costituzione avrebbe un altro peso. Tu che ne sai e che ne pensi? Soprattutto della rappresentatività e della copertura sindacale, che a noi risulta che perlomeno 14 milioni di lavoratori non avrebbero la copertura sindacale, né contrattuale né sindacale, quindi mi sembra proprio due terzi dei lavoratori dipendenti.
Ma adesso non so a quali articoli del Sole 24 Ore tu faccia riferimento, credo ci sia una confusione tra la rappresentanza sindacale e la copertura dei contratti nazionali, che sono cose evidentemente diverse. Certo, contratti nazionali rispetto al lavoro dipendente esistente, è chiaro che sono percentuali completamente diverse. La copertura sindacale sì, è possibile che ci sia una copertura al 30%, grosso modo, non diversamente da percentuali che esistono in altri paesi europei, che i contratti nazionali coprano, anche questo sarebbe da comprendere, non è mai del tutto chiaro. Il 70-80% del lavoro dipendente, sì, è anche possibile che questo sia verosimile, quindi sono due dati molto diversi. Credo che questo dibattito vada inquadrato rispetto al tentativo di convergenza sostenuto anche da accordi tra i confederali e Confindustria, che risalgono anche a un paio d'anni fa, di una contrattazione allargata tra le parti sociali e il governo. All'interno di questi protocolli, questi accordi sono stati siglati da tempo, queste parti sociali cercano un'interlocuzione costantemente con tutti gli esecutivi esistenti per contrattare varie questioni, dagli investimenti alla, soprattutto la legge sulla rappresentanza. Vorrei ricordarvi che è una partita molto importante, direttamente collegata alla questione di un provvedimento sul salario orario minimo legale. E immagino che in questo contesto siano date e si daranno delle convergenze tra i confederali e Confindustria.
Ecco, a me sembra, alcuni di noi sembra che la copertura però legislativa sarebbe di tutt'altra natura, sarebbe diciamo assimilabile alla copertura che assicurava l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori contro i licenziamenti senza ingiustificati diciamo quella di rincorrere invece il salario minimo da parte dei contratti di natura sindacale, anche tenendo conto che ci sono contratti non poco rilievo, per esempio quello della logistica e del multiservizio, che già sono molto più bassi della copertura prevista da queste leggi. La multiservizio ha un contratto nazionale firmato dai sindacati principali, non dai sindacati gialli, che l'importo minimo previsto è 6,20 € lordi. Quindi mi pare che anche lì no, c'è un buco da riempire forte attraverso la legge.
Sì, beh, certo, qui nessuno immagino sostenga che l'approdo a un contratto nazionale di per sé equivalga alla giustizia sociale realizzata in terra. Esistono contratti che hai appena citato che sono, come dire, a dir poco perfettibili, figli prodotti di stagioni diverse, in condizioni diverse, che andrebbero adeguatamente discusse. Devo dire che per quanto riguarda le questioni generali che sollevavi nella prima parte della tua domanda, non risulta al momento una direzione, un'intenzione perlomeno dichiarata da parte dei sindacati confederali per quanto riguarda il ripristino ad esempio dell'articolo 18, sebbene almeno nel caso di Landini e CGIL più volte sia stata posta questa questione, tra l'altro anche nella carta dei diritti che hanno presentato da un paio d'anni fa in Parlamento loro stessi. Al momento credo che nell'interlocuzione che sono state iniziate con il governo questo argomento non se ne parli e sia del tutto estraneo all'attualità politica italiana, tant'è vero che per l'evidente composizione della nuova maggioranza porre la questione del ripristino dell'articolo 18 e quindi lo smontaggio sostanziale del Jobs Act non sia possibile, perché una parte importante di questo governo è sostenuto da, come è noto, da Italia Viva, il nuovo partito fondato da Renzi, l'ex segretario del PD, anche se di recente, forse la settimana scorsa, diversi esponenti dello stesso PD, probabilmente all'interno di una nuova guerra all'interno della maggioranza, hanno sollevato il problema di ripensare, di ripristinare l'articolo 18. Quindi, ma in realtà sono tutti posizionamenti interni a una maggioranza che, come è noto ormai, si è specializzata a nemmeno due mesi dalla composizione formazione del nuovo governo nella consueta guerriglia interna fatta di annunci, di messaggi trasversali, tra cui non poteva non mancare anche Giossatte la questione dell'articolo 18. Vorrei infine ricordare che siamo in attesa di un pronunciamento della giustizia europea, un nuovo pronunciamento della giustizia europea proprio su un aspetto specifico dell'abolizione dell'articolo 18, quindi sarebbe anche il caso che questo governo iniziasse a pensare a come modificare il Jobs Act, perché altrimenti ci ritroveremmo con un governo bocciato dalla giustizia europea proprio su questo argomento. Sarebbe anche paradossale, perché se aggiungerebbe questa eventuale bocciatura da parte della Corte di Strasburgo in un momento in cui proprio in Italia nessuno parla del Jobs Act e della necessità di ripensarlo anche a fondo. Però la politica italiana è così, si è sempre molto distratti sulle questioni fondamentali, si parla del POS, dell'idraulico che fa l'evasione fiscale, che per carità potrebbe anche essere un tema interessante, ma insomma si perdono di vista le questioni forse prioritarie e anche relativamente più semplici da affrontare, con tutto il rispetto di tutte le tematiche.
Ma qualcuno di noi ha fatto l'ipotesi che in realtà queste proposte di legge fanno parte di un atteggiamento generale che il governo prima e il governo attuale hanno in permanenza, che è quello, diciamo, elettorale, quindi di propaganda elettorale, e che il rischio quindi è che la cosa venga abortita, come in parte è avvenuto per il decreto dignità, no? Che doveva smontare il Jobs Act, che invece ha smontato ben poco, e che quindi insomma ci siano veramente poche armi se deleghiamo ai governi, al Parlamento, una cosa così importante, insomma, perché mi pare che anche tu più volte nei tuoi articoli abbia ricordato quanto il precariato sarebbe giovato, e comunque il lavoro dipendente si sarebbe giovato di una di un salario, una legge sul salario minimo, e mi sembra che però appunto questo silenzio attuale insomma vada nel senso di approvare la nostra ipotesi, insomma di verificare la nostra ipotesi che si è trattato più che altro di una riproposizione elettorale, cercando di fare cassa con i voti.
Ma se volessero fare campagna elettorale, visto anche i risultati delle elezioni regionali in Umbria, diciamo possono fare di meglio, ecco. Mi sembra che da questo punto di vista, qualora questa legge di bilancio, i primi molto abbozzati provvedimenti legislativi di questo governo e questa maggioranza fossero una campagna elettorale, diciamo che hanno sbagliato tutto. È probabile in secondo luogo che ormai le campagne elettorali non si facciano su provvedimenti, ad esempio come le leggi di bilancio, che sono sostanzialmente, soprattutto questa, sostanzialmente inutili, se non per garantire la coerenza del bilancio rispetto ai parametri, come noto, predeterminati di Maastricht e controllati dalla Commissione europea. In generale mi sembra questo governo, come sostanzialmente con qualche significativa differenza quello precedente, è totalmente bloccato e ha a disposizione pochissime risorse per fare alcunché. Del resto la legge di bilancio che ha dovuto trovare 23 miliardi per bloccare l'aumento dell'IVA causato dal governo precedente, mi sembra che abbia veramente pochi strumenti per fare provvedimenti significativi di qualsiasi genere. Mi sembrerebbe opportuno evidenziare rispetto a questo tema l'assoluta, la veramente difficile capacità da parte di qualsiasi tipo di governo rispetto che deve rispettare i parametri in vigore europei di fare una politica autonoma di ogni tipo, sia dal punto di vista fiscale che di investimenti, che di gestione della normale amministrazione. Noi ci troviamo davanti oggi più che mai, ma diciamo negli ultimi 10 anni ne abbiamo più volte avuto la conferma, davanti all'impossibilità sostanziale, al di fuori della normale amministrazione, di operare secondo una qualsiasi idea di politica economica che non sia quella dell'amministrazione del sistema.
Senti Roberto, a parte diciamo anche le diversità che ci sono tra noi pensionati Gobas riguardo all'urgenza di spingere questa legge, queste leggi, però insomma noi ci troviamo tutti abbastanza d'accordo nel ritenere due punti che sono presenti in tutte e due in tutte e tre le leggi in maniera abbastanza univoca, e una è quella dell'indicizzazione di questo salario minimo, che comporterebbe una reintroduzione di un simulacro di scala mobile, che pure andrebbe a incidere poi chiaramente non solo sul salario minimo, ma diciamo su tutta la filiera dei salari, quindi per del lavoro dipendente. E quindi ci pare importante discutere di queste leggi, perché è utile per poter discutere della scala mobile, che per i giovani probabilmente è veramente un'araba fenice di cui non sanno nemmeno, di cui non conoscono nemmeno l'esistenza. L'altra cosa che pure ci pare importante è le sanzioni che vengono previste, no, da tutte e tre le proposte di legge riguardanti i datori di lavoro, che i padroni che non si attengono al pagamento del salario minimo, quello stabilito per legge. Sono sanzioni abbastanza gravose, se pensiamo che probabilmente in una legge queste diventerebbero poi argomento di ricorso al giudice del lavoro, sono non da poco. Quindi queste due cose ci sembrano importanti, però sono anche il segnale che probabilmente ce le hanno messe perché poi sapevano che potevano benissimo non arrivare a farla, ecco, a fare una di queste leggi. Quindi tu però pensi che siano importanti questi due aspetti che sono presenti?
Se vogliamo parlare di scala mobile, partiamo dalla scala mobile e non semplicemente da una misura occasionale sul salario minimo orario, innanzitutto. E non mi sembra questo minimamente l'orientamento di questo governo, sempre che poi chissà cosa possa significare oggi una scala mobile nel sistema economico e contrattuale oggi, andrebbe ripensato. In secondo luogo, a me sembra, al di là delle valutazioni tecnico-parlamentari di posizionamento politico delle forze di maggioranza rispetto a questo provvedimento, a me sembra questo provvedimento sul salario minimo un provvedimento completamente astratto. Non si può.
Scusa, non ho sentito.
Astratto. Non si può all'improvviso pensare di istituire in questo paese un salario minimo orario con la situazione del precariato diffuso in questo paese. Bisogna accompagnare una misura legislativa sul salario minimo orario legale con un ripensamento dei contratti precari che sono oltre 45 in questo paese, perché altrimenti, secondo le statistiche dall'osservatorio sul precariato dell'INPS, all'ISTAT, tanti altri osservatori istituzionali, noi in Italia abbiamo una durata media del contratto a termine inferiore ai 28 giorni. Con la lasciando questa legislazione uguale, con in più però una legge sul salario minimo orario, avremmo una legge dei contratti a termine con il salario minimo orario che però durano meno di 28 giorni. Ora, posso immaginare che sia meglio di nulla, ma qui stiamo parlando chiaramente in questa simulazione di un'assurdità. Potremmo pagare di più i minimi eventuali su un contratto che però dura meno di 28 giorni. Il problema è sia quanto viene pagato allora il lavoratore e la lavoratrice, ma anche il fatto che in questo paese i contratti a termine durano meno di 28 giorni. Quindi bisogna mettersi d'accordo sul fatto che se si vuole mettere mano a qualsiasi argomento che riguarda la forza lavoro e il suo contratto in questo paese, bisogna elaborare politiche complessive, organiche e razionali, perché altrimenti si creerebbero scompensi tali che non faranno altro che complicare ancora la situazione. Terza cosa, l'oggetto vero insieme dello scontro tra le forze di maggioranza e i sindacati confederali, ma probabilmente anche una parte dei sindacati di base condividerà questo tipo di argomentazione, è naturalmente l'agganciamento e il rapporto tra questo salario orario minimo legale e i contratti nazionali, ma anche evidentemente l'apporto, l'importo del salario minimo. I 5 Stelle pensano che sia necessario avere un 9, almeno pensavano, poi probabilmente hanno cambiato opinione, lo capiremo, parlano di 9 euro lordi all'ora. Il PD parla di 9 euro all'ora netti. In tutta questa discussione un po' astrusa sfugge, e alcuni sindacati di base l'hanno fatto notare, dare interviste, comunicati, ma lo stesso CGL, insomma, sfugge che è un fatto decisivo. In questi 9 euro sono o meno contenuti anche tutto ciò che fa un rapporto di lavoro, ferie, previdenza, assicurazione? Evidentemente no, perché si dovrebbe parlare di importi necessariamente superiori a 9 euro lordi o netti. Si parla di 15, 18, soprattutto 18 euro all'ora, soprattutto se stiamo parlando di lavori regolamentati dai contratti nazionali. Ebbene, questa specificazione non è mai stata fatta, almeno a mia conoscenza, nell'ambito dei dibattiti esistenti su questo provvedimento dalle forze di maggioranza. Il problema è stato sollevato dai sindacati, non a caso, che vogliono, tutti sostanzialmente chiedono, ma fateci capire, ma ci sono o non ci sono queste tutele fondamentali per il lavoro dipendente a termine o subordinato a tempo indeterminato? E al momento la risposta, almeno a mia conoscenza, non è stata ancora data. Questo quarto e ultimo luogo rivela come l'intera discussione continui a essere ancora astratta, non si è scesi sostanzialmente nel merito, e questo potrebbe rischiare di rappresentare anche un ostacolo sull'eventuale applicazione di questo provvedimento, perché al momento non sappiamo come concretamente dovrebbe funzionare.
Senti, ti ringraziamo molto, speriamo di doverne parlare ancora, di poter approfondire alcune cose che insomma rimangono un po' ancora galleggianti, ma insomma, secondo me il tema ha un valore in sé anche di tipo culturale, perché aiuta a riflettere sul salario in generale, no? Per esempio quello che tu dicevi adesso sull'importo, a noi risulta che non possa essere un importo lordo inferiore ai 20 euro, perché se leviamo il 53% dei contributi e leviamo l'IRPEF, no? Poi rimane 9 euro e mezzo netto, quindi anche questo netto è lordo, bisogna sapere rispetto a che cosa, rispetto alle contribuzioni o anche rispetto all'IRPEF. Quindi insomma i problemi sono tanti e discuterne ci aiuta sicuramente a capire comunque qual è anche la situazione oggi, come hai fatto te, del precariato, no? Che bisogna avere come, diciamo, primo orizzonte. Ecco, grazie Roberto, ci risentiamo
presto.
Grazie a voi.
A presto.
Va bene, allora, insomma, questo tema secondo me sarebbe di grande aiuto per i giovani che ascoltano, per i lavoratori, perché ci aiuterebbe ad approfondire i temi del salario, come già abbiamo cominciato a fare, no? E a farne insomma un oggetto di un'attenzione che non sia così episodica, ma diventi insomma regolare. Questa cosa che stavo dicendo a Roberto la vorrei specificare meglio. Secondo noi, se partissimo da un salario medio attualmente.
Abbiamo un ascoltatore al telefono che ci voleva.
Benissimo, vai.
Ciao, sono dell'idea che la rivendicazione di un salario minimo orario abbia piena cittadinanza nelle lotte dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici, le quali sono nella massa le vittime predestinate dei bassi salari, specialmente quando i CCNL per un motivo o per l'altro non danno questa copertura, che non è solo il caso dell'Italia.
Volevo intervenire un momento su questa cosa hai detto rispetto alla condizione delle donne al lavoro. La condizione al lavoro, basterebbe dire questo dato per dire qual è i 2/3 del lavoro part-time involontario viene svolto dalle donne, che significa avere un laccio al collo da parte del padrone, no? Che si può permettere qualsiasi angheria, perché chiaramente con uno stipendio basso come quello di un lavoratore part-time, no? non va avanti e quindi diventa proprio succube nell'attesa di qualche ora di straordinario. Scusa, vai avanti.
Ma comunque sì, esatto, è auspicabile, come dici tu, che il salario minimo aiuti le altre lotte salariali, ma bisogna dire che il salario minimo non deve essere un salario massimo, specialmente certo. Nelle trattative per i CCNL, precisazione importante visti i sindacati e le loro politiche che abbiamo, e visto che le forze politiche danno per scontato un effetto calmieratore, al contrario, sul salario, e lo inducono, fanno delle cose apposta per indurlo, insomma. Comunque, certo, in materia di questi super minimi, sto parlando di rivendicazioni collettive, perché sul piano individuale premi individuali e cose, sperequazioni varie possono avere anche un effetto negativo, insomma. A parità di condizioni, il salario minimo non può essere considerato comunque la principale o l'unica rivendicazione salariale. Per esempio, vabbè, abbiamo già parlato dei rinnovi dei CCNL, ma sono evidentemente in generale auspicabili elementi di salario sociale, salario garantito, indicizzazione, come dicevi te, eccetera, insomma. Comunque la valenza egualitaria, io quello che volevo sottolineare è la valenza egualitaria del salario minimo, particolarmente importante in un'epoca in cui al contrario sperequazioni e disuguaglianze a tutti i livelli globali, eccetera, hanno raggiunto livelli mai visti, tanto più che c'è una diffusa ideologia anti-egualitaria e gerarchica che dà la colpa di tutte le forme di penuria alla pigrizia dei lavoratori, anzi ai principi, alle tendenze, alla situazione del capitalismo internazionale ed europeo, insomma. Lungi da me individuare nel denaro e in generale nello scambio il contenuto della vita desiderabile dai proletari, e nelle lotte che insorgono dalla base sociale ci sono però delle tendenze storicamente apprezzabili. Una è l'egualitarismo, un'altra ugualmente fortemente in crisi oggi è l'internazionalismo. Il salario minimo può avere anche una valenza internazionalista. Certo. In materia si può andare oltre un'affermazione astratta del principio tutti i lavoratori del mondo hanno diritto a un salario minimo. Una rivendicazione vale di più quando viene formulata in termini più precisi e applicabili, anche se in termini nominali il suo campo si restringe. L'importante in termini internazionalistici è varcare i confini nazionali, almeno in questo. Peraltro abbiamo il vento in poppa, perché vediamo una crescente debolezza dello Stato nazionale, specialmente nell'area europea. Poi altro elemento contingente da sfruttare per dare più forza a una rivendicazione internazionale di salario minimo orario è la moneta unica dell'Eurogruppo, cioè l'euro, che infiniti lutti addusse ai proletari, ma che permette per questi paesi una quantificazione unica e precisa, queste precisazioni pure le sottolineavi, ma è una quantificazione formulata in euro del salario minimo orario. Naturalmente una rivendicazione di questo genere cambia natura a seconda del punto al quale si fissa questa richiesta. Se è molto basso, pochi o nessuno avranno un aumento con il suo accoglimento formale. Se è molto alto, essa diventa irrealistica. Paesi come Croazia o Portogallo o altri dovrebbero raddoppiare o triplicare il salario. Qui a maggior ragione scatterebbe l'obiezione che in ogni caso comunque farebbero i datori di lavoro di questi paesi, cioè i padroni andranno all'estero e nel paese si dilagherà la disoccupazione. Chiediamo piuttosto una ragionevole riduzione del salario, così aumenteranno i tanto desiderati investimenti diretti esteri. Anche i lavoratori possono cadere in questa illusione, che è quella che ha peggiorato di molto le condizioni di vita di moltissimi paesi del mondo. Coerentemente con un'opposta visione di classe, questo argomento può essere letto al contrario. Un salario minimo di X euro per tutti i paesi dell'Eurogruppo potrebbe ugualmente andare nella direzione degli interessi dei lavoratori dei paesi a più basso salario, perché se lo vedrebbero aumentare, e di quelli a più alto salario. Questi vedrebbero depotenziata la convenienza e la delocalizzazione, anche se il loro salario non aumenterebbe, e quindi avrebbero anche un aumento del potere contrattuale. Naturalmente una rivendicazione internazionale, anche se formalmente limitata a un piccolo gruppo di paesi europei, non solo deve partire da organismi di base minimamente qualificati in termini di lotta, ma non può partire da un solo paese. Una rete transnazionale di organismi di base è desiderabile da molti punti di vista, ma in questo caso è indispensabile. In proposito noto una pigrizia nello sfruttare sedi che si presterebbero a tematiche internazionali e che non sono solo quelle dovute all'esistenza dell'Unione Europea. Esistono i comitati aziendali europei, che sono una presa per culo che le aziende che hanno dipendenti in diversi paesi elargiscono alla maniera del welfare aziendale, però potrebbero essere investiti. Poi ci sono importanti multinazionali che hanno dipendenti in molti paesi e che vanno affrontate innanzitutto in un'ottica internazionale. Per questa via, cioè sono più vicino ad altri lavoratori, anche se di lontani paesi, piuttosto che ai padroni nazionali, si combatte efficacemente quel nazionalismo che comanda, che porta alla guerra e che si estende feroce a ogni minima differenza etnica. Questo nazionalismo non solo fa grandi danni su tutte le questioni che riguardano le relazioni fra stati diversi, ma poi sul piano interno, si riflette sul piano interno, è la vera matrice del razzismo e di ogni rifiuto dell'inclusione. Quindi io questa valenza internazionalista la vedrei importante come la valenza egualitaria.
Benissimo, ti ringraziamo. Guarda, l'intervento è stato lucido, chiaro e soprattutto proprio ci trovo a condividerlo molto.
Ciao
a te. C'è qualche telefonata in corso? Non ci sono ancora telefonate.
Perché non riuscivo a vedere.
Allora, io volevo aggiungere a una cosa che il compagno che ha telefonato ha accennato, ma che andrebbe insomma enfatizzata proprio al massimo, ed è che tutto questo però può marciare se ha delle gambe, e le gambe di questo non possono che essere il conflitto che proprio in questo caso potrebbe essere il conflitto non solo, no, dei lavoratori occupati, ma soprattutto di quelli precari, ma soprattutto dei cittadini, perché complessivamente la massa salariale che cresce è un benessere che si diffonde, è un benessere rispetto al quale tutti godiamo, no? Ricordo che una delle grandi vittorie nel trentennio che dorato, quello che è andato fino a quasi alla fine degli anni Ottanta, no? Una riforma come quella del Servizio Sanitario Nazionale, no? Non è stata solo una riforma per i lavoratori, per i dipendenti, ma oggi, no? Anche i ricchi, no? Se vogliono una sanità buona e all'altezza, no? Devono fare ricorso al Servizio Sanitario Nazionale. E però, ecco, la cosa importante, che non è la prima volta che la dico, è il conflitto. Questo, diciamo, che abbiamo raggiunto lo stato sociale che si è realizzato negli anni 70 è uno stato sociale che camminava sulle gambe di, pensate un po', 302 milioni di ore di sciopero fatti nel corso di un solo anno, no? Scioperi che sono stati più di 3.700, con 7 milioni e mezzo di lavoratori che hanno scioperato. E questo non è che un dato Istat, quindi un dato molto approssimativo per difetto, perché nel frattempo succedeva ben altro sul piano del conflitto sia sociale che sui posti di lavoro. Quindi quello stato sociale, come ogni altro stato sociale che vogliamo difendere o far rinascere, no, deve poter contare senza diciamo un'iniziativa e un protagonismo dei lavoratori diventa, diciamo, una predicazione. Ancora sempre collegandomi all'intervento del compagno che ha telefonato, io credo che questa cosa di dire che l'Europa invece di essere l'Europa dei delle banche e della finanza, sia anche ossia prevalentemente, mi sospendo perché c'è una telefonata, chi è? Pronto?
Ciao, ho sentito un po' il dibattito che c'è in corso e è molto interessante, per cui insomma volevo ringraziarvi per questo tipo di strumento che sta a disposizione. Mi volevo un attimino un po' riagganciare alla telefonata dell'ascoltatrice di prima, che ha diciamo così messo sul tappeto, mi sembra, delle novità particolari rispetto al salario minimo, no? Che si poteva pensare che poteva essere diciamo un fatto nazionale, no? Che si poteva risolvere diciamo come un qualcosa all'interno diciamo del paese, insomma, no? Mentre invece è uscito fuori, se ho ben capito, che se qui la questione diciamo non si diciamo affronta diciamo un livello diciamo così europeo, praticamente c'è il rischio che questa cosa poi non abbia la possibilità di poter vedere luce diciamo rispetto a questa proposta di salario minimo, insomma, no? Perché praticamente ti potresti trovare delle aziende che poi si spostano, fanno a destra e a sinistra, fanno i giochetti di quello che è, e praticamente questi poi non rispettano i patti, come già per esempio guardando anche il caso Whirlpool, che praticamente con i patti col governo e cose varie praticamente via questi se ne vanno e fanno come gli pare. Per cui, se ho ben capito, qui se la cosa non viene affrontata a livello europeo c'è rischio che praticamente il livello locale, nazionale, non ha quasi forza, diciamo, se ho ben capito, insomma, ecco, questo era la...
Sì, se ho capito tu sei Giacinto, vero?
Sì, ciao.
Ciao Giacinto. Senti, volevo, diciamo, prendere l'occasione di quello che stai dicendo per dire che c'è una condizione non troppo negativa perché per questa cosa si possa affermare, ma anche lì ci vogliono le forze e le lotte che la facciano avanzare, perché in Europa su 28 paesi che fanno parte dell'Unione Europea già 22 hanno un salario minimo, un salario minimo che è variegatissimo, parte dai 2000 euro del Lussemburgo, poi si attesta Francia, Germania e Belgio con salari minimi, sto parlando intorno ai 1500 euro, e poi giù calando fino alla Bulgaria 235 euro. Quindi diciamo che
ci potrebbe essere già una base di partenza buona.
Se potesse diventare una misura unica o comunque all'interno di un range molto, no, molto ristretto, e che no, potrebbe forse assumere anche quel valore internazionalista di cui parlava anche il compagno che è intervenuto al telefono.
Certo,
quindi
certo.
Ce lo auguriamo, però speriamo che questa nostro contributo di chiacchiere serva perlomeno a far nascere un interesse e una mobilità.
Sì, ma come sottolineavi te, chiaramente diciamo poi la base essenziale di tutto questo motore che dovrebbe partire è il conflitto, certo. diciamo è quella poi la spinta propulsiva per poter diciamo muovere diciamo un po' le cose, perché se altrimenti non c'è quello diciamo diventa un po' tutta una teoria. No, io ecco sono intervenuto perché diciamo l'intervento di prima è stato molto bello, diciamo così, ha aperto dei scenari, e per cui ho chiamato per avere un conforto se avevo ben compreso i dubbi o le problematiche diciamo della compagna che ha chiamato prima, insomma, che c'è questa necessità che sia un conflitto molto più largo, ecco, questo era il senso.
Grazie Giacinto.
Grazie. D'accordo.
Io volevo completare quello che stavo dicendo adesso, no? Rifacendo, diciamo, non la smetterò mai questo di dirlo, che nel 1969, diciamo all'apice del conflitto, si sono fatti 302 milioni di ore di sciopero, che gli scioperanti sono stati 7 milioni e mezzo. Ma vorrei anche confrontarlo invece con quello che è successo subito dopo, quando è stata cancellata la scala mobile, la cui cancellazione doveva servire a far sviluppare lotte, ha portato a scioperare nel decennio 2000-2009 lo 0,700 mila lavoratori nel corso di un anno. Quindi lascio la parola. Allora, prego, che stiamo in ascolto, c'è una telefonata. Prego, parla.
Pronto, Sor Manno?
Ah, ciao.
Ciao, l'ho provato da prima, vabbè, si ascolta. A me mi sembra che la trasmissione sia stata molto, molto utile, nel senso che ha riposto in evidenza l'esigenza da dibattere questa questione. Noi credo che però, mi sembra che sulle cose che diceva Pietro, ma che hanno detto anche gli altri che sono intervenuti, abbiamo intanto un'esigenza, quello da raccogliere sì tutto quello che monta eventualmente per vari motivi, anche dagli ambiti istituzionali, e che possiamo considerare sotto certi aspetti positivi, però siccome abbiamo anche, ripeto, una sufficiente esperienza politica che per pensare che poi sia possibile modificare, come prima ricordavi anche te, Piero, fare tutto questo senza momenti di conflitto, senza momenti di lotta, per rimuovere alcune situazioni ingiuste e negative. È chiaro che un conto c'ha senso se lotta un movimento, se lotta i sindacati, in questo momento certamente non quelli concertativi, rispetto alla necessità di raggiungere il più alto risultato possibile in ogni occasione, e poi vabbè, cioè fai una lotta e prendi atto di questo. Dobbiamo riflettere maggiormente, credo che questo noi l'abbiamo già fatto anche nelle discussioni nostre, quando alcune proposte salgono dai governi, che in effetti sono stati quelli che fanno credere di fare quindi interventi in questo senso, anche che possono far sperare qualcosa in meglio, però sono gli stessi soggetti che poi hanno invece imposto la deregolamentazione del lavoro, e quindi sono quelli che hanno creato tutta una difficoltà, non solo rispetto al salario categoriale, ma anche rispetto alla lettura del salario proprio nel rapporto con quello che è il sistema capitalista in quanto tale. Quindi ecco,
Joe Pax, uno per tutti, ecco.
No, dico apposta, mi sembra vero che quindi sulla questione del salario, che presenta poi svariate forme, che come sappiamo, se vengono regolate senza nessuna capacità di creare opposizione propositiva, riescono poi innanzitutto a non mettere in evidenza l'esistenza che esistono varie leggi, appunto, come ho detto prima, che hanno deregolamentato il lavoro, e quindi c'è la necessità, su una battaglia anche come quella del salario minimo, da imporre allo stesso tempo la necessità di far modificare almeno certi aspetti, e quindi su quello poi magari garantire un eventuale salario minimo, che però va bene se le posizioni dei movimenti, se le posizioni di classe incalzano, per far sì che poi in effetti si riaffronti in maniera più equa tutta la questione del rapporto tra salario e imprenditori, insomma. Che è successo?
No, sono d'accordo con te. Infatti il problema qual è? È che qui stiamo evocando il conflitto come i politici evocano la crescita, no? Ma il conflitto, conflitto sociale deve strutturare su basi, e risolve problemi e contraddizioni che attanagliano il movimento, insomma. Il compagno giustamente ha parlato prima dell'unità europea, che potrebbe, dell'Europa che potrebbe essere un'opportunità, no? Quindi, per esempio, fa un discorso molto interessante, trasformazione delle leggi che oggi europee che favoriscono il capitale, tipo cambiare i trattati, Maastricht, tutte queste cose, in leggi che favoriscano, capito? I rapporti fra i lavoratori, sostanzialmente sostituire a quello che è l'internazionalismo liberale, liberista, quello che era l'internazionalismo proletario, che avveniva cioè avevamo l'internazionale nel 1860-64 e oggi non si riesce a costruire un movimento che possa risolvere davvero e aggredire al basso quelli che sono i problemi del paese e dei cittadini.
Il
discorso sulla lotta sui salari, un salario uguale per tutti in tutta la comunità comporterebbe pure, capito, cioè tutto quello che si è detto prima eliminerebbe tutte quelle zone di dumping che ci stanno all'interno del paese, impedirebbe, sarebbe, potrebbe essere una delle forme che impediscono per esempio lo spostamento dei capitali da una parte all'altra.
No, Gaeta, quello che dici te è vero, tanto è vero che diciamo che tutte le classi lavoratrici europee in questo momento stanno tutte ad affrontare, a fare i conti, con i governi che ognuno gli propone il proprio Jobs Act, cioè diciamo che su certi aspetti l'Italia è stato pure, in Italia è stata pure l'esperienza pilota, no? Per esempio guarda pure in Francia, le lotte in Francia pure sono montate proprio per il fatto che hanno attaccato, vogliono smontare il discorso della pensione pubblica e quindi anche smontare tutta la logica del Stato sociale, tutta la questione quindi che propongono le loro riforme cosiddette del lavoro. Quindi credo che sia senz'altro giusto fa questo tipo di intervento, che se è possibile magari a riuscire ad allargarlo a livello europeo, perché credo che ormai, dico, tutte le contraddizioni che sono state alimentate dalla globalizzazione, se vanno evidentemente, se non camminano in maniera giusta, ponendo elementi di discussione ed elementi quindi d'opposizione chiara, significa poi allo stesso tempo, se non facciamo questo, che monta un'altra contraddizione, che è quella del sovranismo, e quindi c'hai davanti, sei schiacciato da logiche di globalizzazione e dall'altra l'illusione da liberarti attraverso il sovranismo diventa un ulteriore pericolo, e qui quindi in effetti non riusciamo più a trovare il bandolo dalla matassa, e quindi siamo di volta in volta sempre costretti a intervenire su quello che fanno gli altri, a non proporre mai noi un progetto rivendicativo che riunisca le classi lavoratrici e che quindi rimetta proprio al centro la centralità del lavoro e quindi la centralità del salario, e quindi poi su questo poi vedete perché nasce il reddito di cittadinanza, nasce il salario minimo. Noi dobbiamo intervenire a monte per dire guardate, la prima cosa da fare, voi dovete trovare condizioni in cui sia possibile garantire il lavoro, cioè se il lavoro non riuscite a darlo o diciamo tra virgolette non lo volete dare, perché ci sarebbe tanto da fare all'interno di ogni paese, che l'illusione che ci sia la crisi perché poi non c'è il lavoro, e anche questa è l'invenzione tutta capitalista, questa è l'invenzione tutto che è frutto delle contraddizioni interborghesi, e quindi questo noi dovremmo intervenire su questo e magari riuscire a vedere se riusciamo a creare un movimento che è prima, diceva pure Piero prima, che anche oltre ad essere sociale deve essere anche culturale, perché dobbiamo riuscire a far capire che intanto nessuna lotta solidaria da sola di ogni lavoratore, che mo figuro un lavoratore che va a parlare con il datore del lavoro e dice guarda mi devi dare un minimo che so 9 euro, che poi alla fine della storia, ha detto bene Piero, diceva Piero, o dicevi pure dell'altra settimana, che quale 9 euro? Che se mi dovessi dare 9 euro netti mi devi dare 20 euro, no? Perché se no, da come quello che dice, perché si intende quello che dice per esempio la proposta del PD. La proposta del PD è ferma solo a garantire uno straccio riferito alla previdenza e basta, non si sa neanche se c'è assistenza, e figurati ci stanno le altre voci che vanno a formare la parte delle tasse che paga il lavoratore, paga i assegni familiari, l'invalidità, paga quindi maternità e così via. Ecco, quindi noi credo che dovremmo che su questa questione, mentre non ci opponiamo a quelle che sono eventuali soluzioni che possono eventualmente far migliorare una condizione, però sappiamo pure, abbiamo, dicevo prima, abbiamo sufficiente esperienza, perché quando lo propongono, e certamente non lo propongono, se lo propongono pure come vantaggi elettorali, come diceva Piero, poi ha risposto bene Roberto Ceccarelli, io se fosse vero questo neanche quello sanno fa, perché non hanno ottenuto voti, neppure se hanno proposto il reddito di cittadinanza, neppure se hanno proposto tre proposte di leggi sul salario minimo, e quindi significa che in effetti la questione è molto più complicata e non certamente la possiamo affrontare andando a ragionare sul terreno e sui percorsi che altri ci impongono, ecco, tutto
no,
qui.
Infatti, voglio dire, è quello che potrei chiudere con uno slogan, perché di fatto l'alta produttività del lavoro che il capitale ci ha scagliato addosso come precariato, noi dobbiamo superarla lottando almeno per la riduzione dell'orario di lavoro a parità dei salari.
Ecco, questo è da...
uno degli obiettivi,
forse il primo,
dobbiamo ripartire da questo, infatti, in effetti.
Senti, dobbiamo chiudere, ringraziamo, okay. Marco, ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici, e ci risentiamo tra un mese per fare la trasmissione.
Ah, bello, se rivediamo giovedì
direttamente, se no la faremo sempre il martedì per via telefonica.
Va bene,
ciao a tutti. Ciao, grazie Marco, un altro.